Buonasera a tutti amici e benvenuti a questa puntata di Storie dal Mondo del Caffè. Oggi parliamo di un anniversario, magari dimenticato da una certa stampa, da una certa storiografia, perché proprio oggi, o meglio, della notte tra l'8 e il 9 di novembre di 98 anni fa, e cioè dell'anno 1923, si consumava il tentato putsch della birreria, il cosiddetto putsch della birreria, colpo di stato della birreria a Monaco di Baviera ad opera di Hitler e dei nazionalsocialisti. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, per chi non l'ha ancora letto, per chi non l'ha ancora acquistato, sull'ultimo numero del caffè, il numero 29, acquistabile su Amazon, c'è un bellissimo articolo di Stefano Poma, il nostro direttore, nonché regista di queste dirette sul del caffè, che parla appunto del putsch della birreria. Ne parlo anch'io stasera, toccherò aspetti e vicende diverse rispetto a quelle di Stefano, quindi direi che il mio intervento e quello su carta stampata di Stefano si integrano benissimo e quindi chi volesse altre informazioni sul putsch della birreria può poi comprare il caffè e appunto leggerle sul bell'articolo di Stefano Poma. Ora, oggi il titolo della nostra diretta si intitola Il putsch della birreria e le origini del nazionalsocialismo, perché si tratta di due temi strettamente collegati, strettamente connessi. Il putsch della birreria si tiene circa un anno dopo la marcia su Roma. Non è sicuramente una novità, non è sicuramente un caso che Hitler, che era un grande ammiratore, anche un fanatico ammiratore del duce Benito Mussolini, volesse imitare la marcia su Roma, forse facendo l'errore di pensare che la marcia su Roma fu un colpo di Stato, quando invece fu più che altro una manifestazione di facciata, mentre Mussolini ottenne l'incarico di formare il governo in modo assolutamente legale dal re di Emanuele III, voleva appunto imitare la marcia su Roma con un colpo di Stato in Baviera e poi dalla Baviera marciare direttamente sulla capitale Berlino. La Germania viveva un periodo sicuramente non facile. Erano trascorsi 5 anni dalla fine della prima guerra mondiale della Grande Guerra e l'impero tedesco era caduto, uno dei 4 grandi imperi caduti con la fine della Grande Guerra. Ricordo brevemente impero zarista russo, impero austro-ungarico, impero ottomano di fatto formalmente solo nel 1920 e poi l'impero tedesco, il cosiddetto Secondo Reich, guidato dal Kaiser Guglielmo II, che è andato in esilio in Olanda, che andò in esilio in Olanda e in Germania nasce la Repubblica di Weimar. E per la prima volta ecco che la Germania conosce una vera democrazia. La Repubblica di Weimar fu uno stato molto avanzato, molto moderno, la sua Costituzione è sicuramente molto evoluta per quei tempi. Potevano votare tanto le donne quanto gli uomini, quindi suffragio universale maschile e femminile, se pensiamo che in Italia le donne votarono per la prima volta solo il 2 giugno del 1946. Era previsto il divorzio, era previsto una legge proporzionale pura a livello, diciamo, elettorale per eleggere il Reichstag, cioè il Parlamento tedesco, e era previsto un rapporto fiduciario tra il governo e la Camera e il Parlamento, mentre il Presidente, scusate, della Repubblica veniva eletto direttamente dagli elettori e quindi non era eletto dal Parlamento come accade per esempio oggi per l'Italia, ed era però titolare di un potere, non di un vero potere politico come quello francese Macron, come quello americano oggi prima Donald Trump e oggi Joe Biden, aveva il potere di, diciamo, intervenire in casi emergenziali, in casi di emergenza, nominando gabinetti presidenziali, cioè governi voluti dal presidente che non godevano dell'appoggio del Parlamento, che potevano legiferare tramite decreti presidenziali, appunto, che si sostituivano alle leggi ordinarie che il Parlamento, detentore del potere legislativo, avrebbe approvato, doveva approvare secondo la classica tripartizione dei poteri già teorizzata da un illuminista come Montesquieu nello spirito delle leggi. Ora, e praticamente e sarà questo che poi consentirà l'avvento di Hitler al potere il 30 gennaio del 1933, però siamo molto più indietro. La Repubblica di Weimar non era vista positivamente dai tedeschi perché nasce da una sconfitta. Nasce dalla sconfitta nella Grande Guerra e alcuni ambienti di estrema destra, di destra radicale tedesca, parlano di una pugnalata alla schiena che alcuni ambienti dello Stato, del paese, come i socialdemocratici dell'SPD, come gli ebrei, avrebbero dato per far cadere la monarchia, per far perdere la guerra e per poi prendere il potere in un momento successivo con la nascita della Repubblica. La Germania poteva vincere la guerra secondo queste idee complottiste, non la vinse perché ci furono delle trame oscure pilotate dai socialdemocratici, come vi dicevo prima, dagli stessi ebrei, quindi non siamo già a forti sentimenti antisemiti che si fanno strame, che si fanno luce dell'estrema destra tedesca e che poi si radicalizzeranno ulteriormente negli anni 30 con l'avvento del nazismo e di Hitler al potere. E quindi molte persone ci credevano, molte persone ci credevano. E tant'è vero che la Repubblica di Weimar, chiamata così perché la Costituzione venne redatta nella città di Weimar, era una repubblica con capitale Berlino ed era una repubblica che vedeva il partito più importante nel Partito Socialdemocratico Tedesco, quella che viene chiamata oggi come allora SPD. Tant'è vero che quando lo zar abdica, scusate il lapsus, quando l'imperatore, quando il Kaiser Guglielmo II abdica fuggendo in Olanda, viene proclamata la Repubblica e Ebert, che è il capogruppo dei socialdemocratici a Reichstag, diventa in un primo momento capo del governo e poi sarà eletto in un secondo momento alla presidenza. Quindi il presidente della Repubblica di Weimar, quando si svolge il tentato putsch della birreria, è proprio Ebert, il socialdemocratico Ebert. Ora, chiaramente in Germania, come in altri paesi, c'è un tentativo da parte della sinistra radicale di fare come in Russia, di prendere il potere instaurando una repubblica dei Soviet, come già aveva fatto Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin in Russia, che poi diventerà, che era appena diventata Unione Sovietica nel mese di dicembre del 22, quando nasce formalmente l'URSS, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Al tempo parlo del putsch della birreria del novembre del 1923. Ora, quindi torniamo un attimo indietro. Si è visto che in Germania, come per esempio in Ungheria, la sinistra radicale cercava di prendere il potere. Ci furono dei disordini, per esempio la Lega di Spartaco, guidata da Rosa Luxemburg e da Karl Liebknecht, che era un movimento di ispirazione comunista. Peraltro la Rosa Luxemburg era molto polemica con Lenin perché lo accusava di aver instaurato un regime non diciamo di stampo socialismo, socialista, quindi non un vero socialismo reale, ma una sorta di dittatura di partito che respingeva la democrazia e le libertà fondamentali. Comunque anche la Lega di Spartaco, dal nome dello schiavo di Roma Spartaco, che si ribellò alla Repubblica, perché allora c'era ancora la Repubblica Roma e non c'era ancora l'impero, e che poi che tenne in scacco Roma per diverso tempo fino alla sua cattura e appunto uccisione. Questo movimento, appunto, che prendeva il nome glorioso dello schiavo romano Spartaco, cercò di prendere il potere in Germania a Berlino, ma la insurrezione della Lega di Spartaco venne sgominata e i suoi leader, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, vennero uccisi. Ora, ci fu invece un tentativo di instaurare una Repubblica dei Soviet che ebbe per un breve periodo un esito positivo nel Land della Baviera. vicino quindi all'Italia. Ricordiamo che oggi Monaco di Baviera viene considerata la città tedesca più italiana in assoluto. Io ci sono stato, poi ne parleremo, ed è veramente una città dove l'italiano è una lingua dove che si parla in molti ristoranti, in molti luoghi, e dove è molto facile trovare immigrati italiani. Ora, e nel Land della Baviera, a Monaco di Baviera, si instaurò una repubblica. Inizialmente si instaura una repubblica, diciamo, tra virgolette, democratica, guidata dal primo ministro Kurt Eisner, che era espressione di un governo composto da socialdemocratici e da un gruppo di socialisti radicali indipendenti. Kurt Eisner viene poi assassinato e conseguentemente alla sua morte violenta assistiamo, dopo la sua morte violenta, a un periodo di disordine e di anarchia, fino a quando si instaura una repubblica comunista di stampo parasovietico. Questa repubblica comunista, che dura poco, per fortuna, io dico, come vi dicevo, io sono contro le dittature sia di destra che di sinistra, quindi anche in questo caso sarebbe stata una dittatura di estrema sinistra, di sinistra radicale. Questa repubblica dura poco perché l'esercito tedesco regolare, i Freie Corps, cioè i corpi franchi composti da ex combattenti, militanti di destra, sia di destra conservatore non radicale, diciamo così, sia di destra più radicale, che poi composto da uomini che poi faranno parte del nazionalsocialismo più in avanti, riescono a, diciamo, porre fine a questa esperienza provvisoria e temporanea. Nel 23 la Baviera, a differenza di altri land, è un land, è una regione della Repubblica di Weimar, dello Stato tedesco, che è amministrata non dai socialdemocratici, ma dalla destra conservatrice. E nel 23, a fine 23, diciamo che a comandare in Baviera è una sorta di triumvirato. C'è il primo ministro, presidente del Consiglio dei Ministri, Gustav von Kahr, c'è il capo dell'esercito, von Lossow, e il capo della polizia, von Seyss. Praticamente Hitler non è nato a Monaco di Baviera, però si era stabilito in Baviera in un secondo momento, emigrando dall'Austria, perché Hitler, che passa la storia come il dittatore tedesco per eccellenza, era austriaco di origine, era nato a Braunau am Inn, a Braunau sul fiume Inn, e si era prima trasferito a Vienna e poi da Vienna si era trasferito a Monaco di Baviera. Ora, magari parleremo di Hitler e del giovane Hitler e delle sue esperienze in un'altra trasmissione, altrimenti ci vorrebbe una diretta di un'ora, un'ora e mezza. Però fatto sta che Hitler non amava molto l'impero austro-ungarico perché lo considerava impuro, troppo meticcio, era infatti un impero multietnico, multireligioso, multiraziale, eccetera. E si rifiutò di fare il servizio militare nell'impero austro-ungarico, tant'è vero che venne dichiarato renitente alla leva. E andò a Monaco di Baviera, scappò, tra virgolette, a Monaco di Baviera, e lì invece decide di arruolarsi e di combattere nella prima guerra mondiale, però sotto le insegne non dell'impero austro-ungarico, ma dell'impero tedesco, che comunque era alleato dell'Austria-Ungheria e anche dell'Impero Ottomano. Erano i cosiddetti imperi centrali della triplice alleanza, che si contrapponeva alla triplice intesa, più l'Italia, che era prima parte integrante della triplice alleanza, ma che poi aveva, come dicevano i tedeschi, tradito per passare con la Francia e l'Inghilterra contro gli imperi centrali. Ora, cosa dire? Continuiamo dicendo che la situazione conseguentemente di Hitler era quella di un cittadino austriaco, poi rinuncerà alla cittadinanza austriaca nel 25, rimanendo apolide per ben 7 anni prima di acquisire quella tedesca, e combatte nell'esercito, è una staffetta portaordini, viene ferito 2 volte, la seconda agli occhi, si trova sul fronte, scusate, di Ypres. e viene, diciamo, ferito con il gas mostarda, che viene chiamato iprite perché venne usato appunto sul fronte della cittadina martoriata in Belgio di Ypres. Rimase cieco per un certo periodo. Quando la guerra finì, lui era in ospedale a riprendersi dalle ferite agli occhi, dalla invalidità agli occhi. Finita la guerra, però, lui rimane nell'esercito, ci rimarrà ancora per un certo periodo e torna in Baviera. E qui, diciamo che è un po' come dire oscuro quello che fece Hitler quando la Baviera era sotto un governo prima socialdemocratico e poi comunista. Sappiamo che venne eletto, era ancora nell'esercito, e quindi se stava nell'esercito non poteva, non, quantomeno a parole, se non quantomeno formalmente, dichiarare la sua fedeltà alla socialdemocrazia. Poi qualcuno, il fatto che fosse eletto rappresentante di reggimento quando la Baviera era una repubblica comunista, può far pensare che anche per ragioni tattiche e di carriera, almeno inizialmente, il più anticomunista dei politici tedeschi, quale fu poi Adolf Hitler, non abbia quantomeno finto di credere nel comunismo, nel cosiddetto marxismo. Ora, fatto sta che poi viene posta fine dai Freikorps e dalle truppe dell'esercito regolare all'esperienza della Repubblica Comunista di Baviera, e Adolf Hitler rimane nell'esercito, anzi frequenta all'università un corso di educazione contro il comunismo, per poi un corso contro il comunismo che lo insegnava, che gli faceva prendere notizie per, diciamo, dare contro al comunismo per poi insegnarle ai suoi commilitoni. Quindi frequenta questo corso, frequenta anche un corso di retorica che gli insegnerà a parlare. Infatti Hitler sarà sempre un bravissimo oratore, diranno di lui, non è tanto quello che dice, ma è come lo dice. È la sua capacità oratoria che lo metterà in luce, senza dubbio alcuno, positiva. Quindi Hitler viene mandato dall'esercito, gli viene ordinato di infiltrarsi in uno dei tanti movimenti di estrema destra che si svilupparono in Germania dopo la fine della Grande Guerra. E questo movimento fu il Partito Tedesco dei Lavoratori, che si riuniva in una birreria. Ora, noi oggi pensiamo alle birrerie come a luoghi dove andare a bere, a sabato sera con gli amici, a divertirci, eccetera. Questo valeva in parte anche nella Germania di Weimar a inizio anni 20, però le librerie erano molto spesso luogo anche di incontri politici, riunioni, convegni, perché erano dotate, erano munite di grandi sale dove la gente si sedeva, ordinava una bella caraffa di birra, un bel boccale di birra, beveva, mangiava anche, e intanto ascoltava i politici che parlavano, esponevano i loro programmi, eccetera. E quindi Hitler iniziò a frequentare la birreria dove si riunivano gli adepti del Partito Tedesco dei Lavoratori, inizialmente come infiltrato per spiare cosa dicevano. Poi un giorno prese la parola, si infervorò tantissimo, piacque molto il suo intervento, alla fine si iscrisse lui stesso al partito. Inizialmente il partito era guidato da un ferroviere che si chiamava Anton Drexler. Tra i primi, diciamo, sponsor di Hitler, appunto, di Adolf Hitler, ci fu Dieter Eckart. Dieter Eckart era una sorta di, chiamiamolo, ideologo ante litteram del nazismo, e faceva parte della società segreta Thule, una società esoterica che propugnava ideali nazionalisti e antisemiti, di cui faceva parte anche Rudolf Hess, uno dei nazisti della prima ora, nonché numero due all'inizio di Hitler e segretario particolare di Hitler. Lo poi sostituirà Martin Bormann dopo lo sciagurato viaggio di Hess nel 41, nel maggio 41 in Inghilterra, Scozia, per trattare una pace separata con gli inglesi, ma questa è un'altra storia di cui magari parleremo un'altra volta, del viaggio in Inghilterra di Hess nel 41. E Eckart lo aiuta Hitler a inserirsi nella Monaco di Baviera, che conta. Eckhart capisce che Hitler ha un grande potenziale e che può essere colui che porterà avanti le idee propugnate dal Partito Tedesco dei Lavoratori e che potrebbero portare la Germania a una nuova epoca dell'oro e a un terzo Reich, come poi avvenne, perché quello finito con il Kaiser Guglielmo II era il secondo Reich. Ora, e quindi inizia la carriera di Hitler. Inizialmente Hitler è un tamburino delle idee nazionaliste, come lo chiama Jan Kerouac, uno dei suoi primissimi e più importanti biografi. Ammaliava il pubblico, la gente veniva a sentire i suoi discorsi, ad ascoltare i suoi discorsi solo perché c'era lui a pronunciarli. Come vi dicevo prima, non era tanto quello che diceva, ma era come lo diceva, il modo in cui lo diceva. Evidentemente i corsi di oratoria che aveva seguito avevano avuto successo, hanno poi avuto successo. E inoltre inizialmente Hitler non pensava di essere il predestinato, cioè colui che avrebbe guidato la Germania nella nuova età dell'oro, ma troverà questo solo in un secondo momento, come tra poco vedremo. E inizialmente non era neanche il leader, il presidente, segretario, chiamiamolo così, del Partito Tedesco dei Lavoratori. Ma alla fine, quando la sua presenza, il suo carisma e la sua persona erano divenuti indispensabili per il partito, disse: o mi date in mano al partito o io mi dimetto e me ne vado. E a questo punto diventa il leader del partito. Sarà lui che gli cambierà il nome dal Partito Tedesco dei Lavoratori a Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori. Sarà lui che disegnerà la bandiera ufficiale del partito, quindi come a tutti i punti conosciamo, una bandiera rossa con un cerchio bianco in mezzo, una sfera bianca in mezzo e la celeberrima svastica, la croce, una croce uncinata che da allora, sebbene nasca la svastica come simbolo di fertilità in Oriente, diventerà ed è a tutt'oggi considerata il simbolo del male per eccellenza, in quanto associata da Adolf Hitler al Partito Nazionalsocialista. E quindi inizialmente si tratta di una forza politica antiparlamentare che non vuole partecipare alle elezioni e che punta a un rovesciamento violento del governo. Sicuramente approfitta del fatto che molti tedeschi non amano la Repubblica di Weimar, perché, come vi dicevo all'inizio, la vedono come una Repubblica della sconfitta, nata con una sconfitta, con la sconfitta in una guerra che si poteva vincere tranquillamente se non fosse stato per una serie di traditori, tra cui spiccavano proprio i socialdemocratici, che erano il più importante partito della Repubblica di Weimar, e poi c'erano i soliti, dico soliti perché Hitler era solito dare agli ebrei tutte le colpe. I soliti ebrei. Ora, cosa falsa assolutamente, però l'antisemitismo in Germania era molto diffuso, come anche nella Vienna in cui Hitler visse durante la giovinezza, dove c'era un sindaco antisemita come Karl Luger. Comunque, Hitler voleva imitare Mussolini, voleva fare in Germania ciò che Mussolini fece in Italia, con un colpo di mano conquistare, asservire alla sua persona e al suo partito la Baviera e poi con l'appoggio del governo bavarese marciare verso Berlino e prendere il potere per riportare la Germania a una nuova epoca, a una nuova età dell'oro. Approfittò del fatto che la notte tra l'8 e il 9 di novembre, la sera dell'8 novembre, la troica che guidava la Baviera in quel preciso periodo storico, momento storico, si riunivano tutti insieme in una birreria che oggi non c'è più perché è distrutta dai bombardamenti. Stava parlando il leader, diciamo così, della Baviera dell'epoca, Gustav von Kahr, quando Hitler entra. Fa un'irruzione nella sala con le SA, che all'epoca erano comandate non da Ernest Röhm, ma erano comandate da Hermann Göring, un altro dei nazisti della prima ora. Rudolf Hess era chiaramente vicino a Hitler, diventerà capo dell'SA solo in un secondo momento. E tra l'altro, tra gli alleati di Hitler in questo putsch, colpo di Stato, c'era anche Erich Ludendorff, un eroe di guerra, un generale decorato che insieme a Hindenburg era stato l'eroe della vittoria tedesca nella battaglia di Tannenberg e nella battaglia dei laghi Masuri, con cui appunto l'esercito tedesco riuscì a sconfiggere temporaneamente l'esercito russo dopo che inizialmente in Galizia aveva riscontrato diverse vittorie, alcune vittorie iniziali, appunto. E quindi, diciamo, forte dell'appoggio di un eroe di guerra come Erich Ludendorff, amato da tutti, dal popolo, dai tedeschi, ma anche dai poteri forti, chiamiamoli così, Hitler irrompe nella riunione della birreria dove sta parlando Gustav von Kahr, spara un colpo di pistola in aria e annuncia i suoi propositi. Vuole convincere von Kahr, von Lossow e von Seisser a seguirlo nella marcia verso Berlino. E inizialmente loro, visto che sono messi alle strette, minacciati con le armi, parrebbero accettare. Dopodiché, nel frattempo, c'erano altri nazionalsocialisti, militanti, eccetera, che cercavano di occupare le zone nevralgiche, i punti nevralgici della città. Arriva nella sala anche Ludendorff, c'è anche nella sala Ludendorff, e Hitler lascia Ludendorff a controllare la troica che guidava allora la Baviera ed esce per andare a controllare come se la stanno cavando gli altri adepti nazionalsocialisti nella organizzazione del golpe. E qui commette un errore veramente gravissimo, che porterà il tentativo di golpe al fallimento. E questo perché Ludendorff era un uomo d'armi, era un generale più ridecorato, un uomo d'altri tempi, per cui la parola data valeva oro. E a questo punto von Seisser, von Lossow e von Kahr chiesero a Ludendorff di potersi allontanare dalla birreria per andare a organizzarsi per le loro nuove funzioni, e promettendogli che sarebbero tornati. E Ludendorff gli credette, era abituato a credere alla parola data da uomini così illustri, così importanti, gli lasciò andare e condannò il golpe alla sconfitta. Infatti, quando tornò Hitler e seppe come le cose erano andate, capì che i tre non sarebbero mai tornati. Non sarebbero mai tornati. Arriva intanto la mattina, ed è per questo che si parla di putsch tra l'8 e il 9 di novembre. Arriva la mattina del 9 novembre e a questo punto Hitler tenta il tutto per tutto. Pensa di marciare nel centro della città di Monaco e in questo modo sperare nella reazione, nella solidarietà dei cittadini che unendosi alla marcia potrebbero ancora salvare il putsch da una situazione ormai disperata. E quindi dalla birreria in questione parte questa chiamiamola carovana, parte questo corteo che arriva in centro vicino alla Odeon Platz. La Odeon Platz è una delle piazze più importanti, principali di Monaco di Baviera. Si trova nella Odeon Platz la loggia dei marescialli, costruita e edificata a imitazione della loggia dei Lanci di Firenze, ed è una piazza iconica perché in questa piazza in Baviera si annunciò l'ingresso della Germania in guerra contro la Russia nel 1914 davanti a una folla che applaudiva, e tra questi c'era anche Hitler, come ci dimostra la fotografia di Hoffmann, Heinrich Hoffmann, il fotografo ufficiale di Hitler e del nazismo, che aveva studio proprio lì nei paraggi, lì vicino, e che riuscì anni dopo a individuare Hitler che assisteva a tale dichiarazione dalla Odeon Platz. Ora, qualcuno pensa che sia un fotomontaggio, fatto sta che è una piazza che iconica. E proprio arrivati nel punto di tale piazza, questo corteo venne fermato dagli spari delle truppe regolari, di polizia, dell'esercito, eccetera. E ci furono ben 16 morti, 15 nazisti, scusate, e un passante che non aveva nulla a che fare con il nazionalsocialismo e che poi venne venerato come un martire insieme agli altri 15 in un monumento commemorativo che, quando il nazismo divenne regime, fece costruire nella piazza, nella Königsplatz, un'altra delle piazze più importanti di Monaco di Baviera. E quindi ci furono degli spari. Goering rimase ferito gravemente all'inguine, espatriò, andò in Austria e poi ritornò in Germania solo in seguito a un'amnistia. Hitler non venne ferito perché era protetto dalle guardie del corpo, riuscì a fuggire, si rifugiò ad amici, ma venne poi catturato e portato in prigione, nella fortezza della prigione di Landsberg. Ora, a questo punto inizia il processo contro i golpisti. Inizia un processo che farà epoca. Hitler diventa, con il golpe di Monaco, un personaggio conosciuto non solo in Germania, in tutta la Germania, ma anche in tutta Europa e, se vogliamo, in tutto il mondo. Ai processi, infatti, parteciparono giornalisti provenienti da tutto il mondo. E, il golpe quindi era miseramente fallito. Fatto sta che durante il processo Hitler viene sottoposto a custodia cautelare preventiva. Durante il processo Hitler, che era il grande accusato, si trasforma in grande accusatore. Denuncia che non si può parlare di atto illegittimo quello da lui compiuto perché i veri golpisti sono coloro che stanno al governo a Berlino, sono coloro che guidano la Repubblica di Weimar, che hanno gettato il popolo tedesco nella vergogna, che hanno coperto di vergogna il popolo tedesco. Tant'è vero che alla fine del processo Erich Ludendorff viene addirittura assolto e gli fanno quasi delle scuse, e Hitler, che qualche giudice non vorrebbe neppure condannare, viene condannato a una pena detentiva di 5 anni. Ma però alla fine, tra custodia cautelare e praticamente mesi successivi alla condanna, sconterà in carcere neanche un anno. Sarà condannato nell'aprile del 24 e già per Natale nel dicembre usciva con la cosiddetta libertà condizionata. E quindi Hitler dirà sempre che il periodo trascorso in carcere per lui sarà equivalso a un periodo di studi universitari, ed è in carcere, dove Hitler disse appunto di aver studiato all'università a spese dello Stato, che matura l'idea che non è solo un che lui non è solo il tamburino, scusate, delle idee nazionaliste, ma è lui che è destinato a diventare il leader della nuova Germania. È lui il leader che porterà la Germania a vivere una nuova epoca dell'oro e a, diciamo, rinascere del tutto, al cosiddetto Terzo Reich. È in carcere che scrive il primo volume delle Mein Kampf, il secondo lo appunto scriverà fuori. In carcere ha la compagnia di Rudolf Hess, ha la compagnia di Gregor Strasser, che all'epoca era uno dei principali dirigenti del movimento, e che poi sarà purgato nella notte dei lunghi coltelli nel 1934, perché è divenuto una sorta di oppositore interno, una sorta di nazista moderato. E Hitler trascorse i mesi in carcere in ottime condizioni, sempre nella prigione fortezza di Landsberg, riceveva moltissime visite tutti i giorni, moltissimi regali, moltissimi dolci che lui poi dava, offriva a chi veniva a trovarlo. Hitler sarà sempre ghiottissimo di dolci, tant'è vero che anche quando sarà nel bunker durante gli ultimi suoi giorni mangerà dolci, e chi se lo ricorda durante gli ultimi giorni nel bunker ce lo descriverà come con il viso sporco di dolciumi, i baffi sporchi di creme dolci, eccetera. E quindi Hitler riesce a trasformare una sconfitta in una vittoria. Quando viene arrestato, lascia ad Alfred Rosenberg il compito di guidare il nazionalsocialismo. Rosenberg, che poi diventerà uno degli ideologi del partito e sarà ministero, e sarà ministro dei territori occupati dell'Europa orientale, in poche parole, dei territori della Unione Sovietica che verranno occupati durante l'operazione Barbarossa, prima della rivalsa, prima della sconfitta ad opera dei tedeschi, dei russi di Stalin. E quindi, diciamo, Hitler matura la consapevolezza durante quest'anno circa trascorso in carcere di essere un predestinato, anche se la strada, quando uscirà dal carcere, non sarà sicuramente facile. Perché all'epoca c'erano ancora molti gruppuscoli di estrema destra, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori era solo uno di questi, e non c'era praticamente, sembrava che non ci fosse spazio per Hitler per conquistare il potere. Dopo il fallito putsch della Birreria, rinuncia a conquistare il potere con la forza, con la violenza, ma si ripromette di conquistarlo legalmente facendo candidare alle elezioni parlamentari il giovane Partito Nazionalsocialista. Però i risultati all'inizio sono veramente sconfortanti. Ancora nel 28, alle elezioni del 1928, quindi 5 anni prima che venisse nominato cancelliere, il suo partito aveva avuto veramente un riscontro di voti minimo e un elettorato minimo. E, tra l'altro, all'epoca del putsch della birreria, Himmler, che poi fu capo dell'SS, uno dei più famosi gerarchi nazisti, era un semplice militante, era uno sbandieratore giovanissimo che non aveva neppure partecipato alla Prima Guerra Mondiale. Un altro dei massimi gerarchi nazionalsocialisti, Joseph Goebbels, ministro della propaganda, era uno studente che non faceva neppure parte del partito, si verrà solo in un secondo momento, per poi diventare Gauleiter di Berlino, responsabile del partito della capitale Berlino, e cominciava ad ammirare questo giovane caporale boemo che si era distinto in questa operazione finalizzata, secondo lui, a, diciamo, far tornare la Germania ai tempi passati della gloria, ai tempi della gloria perduta. E quindi il cammino per Hitler sembrava molto duro, però nel 29 c'è un colpo di scena, crolla la borsa di Wall Street e inizia un periodo di grande crisi economica, la più grande e la più importante fino alla crisi economica del 2008, di 13 anni fa, scoppiata sempre in America con il fallimento della banca d'affari Lehman Brothers. E questa crisi economica che porterà in America alla Grande Depressione raggiunge anche l'Europa, affamando la Germania, una Germania che pareva riprendersi durante i ruggenti anni 20, ma che poi ricade nel baratro con la grande crisi economica. E sarà questa grande crisi economica che consentirà poi Hitler di prendere il potere. Ma questo è un altro racconto e sarà magari oggetto di un'altra diretta. Spero di avervi chiarito i punti salienti del putsch della birreria e vi invito, per chi volesse approfondire la materia e l'argomento, a leggere, ad acquistare il numero 29 del Caffè, l'ultimo uscito la settimana scorsa, dove appunto Stefano Poma, in un suo articolo, si parla del putsch della birreria, toccando, vedrete se lo leggerete, tematiche diverse da quelle che io oggi ho toccato. Quindi due interventi che si integrano perfettamente. Grazie a tutti, vi saluto, buona serata e vi do appuntamento alla prossima puntata di Storie dal Mondo. Ciao ancora!